ad alta voce. Paolo Piero Bon legge Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo.
Ogni sera, l'addetta alle pulizie del corridoio 10, Petra, quando viene a rifare il letto, vi lascia sul cuscino, insieme all'ultimo cioccolatino alla menta del giorno e alla cartolina della celebrity che vi augura sogni d'oro in sei lingue, il Nadir Daily del giorno successivo, un fatico surrogantino di quotidiano, quattro pagine di pergamena bianca a caratteri blu. Il Nadir Daily contiene ciliegine storiche sui porti d'arrivo, consigli per le escursioni organizzate e sulle offerte dei negozi di articoli da regalo e roba più pesante in box con titoli sgrammaticati come quarantene sul transito alimentare e abuso della legge sulla droga del 1972. Frammento del secondo articolo. Si avvertono tutte le persone che fanno ingresso in ogni singola isola, che equivale ad atto criminale importare o entrare in possesso di narcotici o altre sostanze soggette a restrizione, compresa la marijuana. Le punizioni per i trasgressori sono severe. Metà delle informazioni sul porto, prima di entrare in Giamaica, consistevano in avvertimenti di questo tipo. Due spacciatori tempestivi vi offriranno immediatamente della droga scadente e poi vi segnaleranno alla polizia e avranno un premio in denaro per avervi denunciato. Poi vi descrivono le condizioni delle carceri locali in modo così efficace da superare la più feroce immaginazione. La politica sulla droga adottata a bordo della celebrity crociere rimane oscura. Sebbene ci siano sempre una mezza dozzina di tesissimi individui della security che si aggirano con facce da duri tra un'uscita e l'altra della Nadir, nessuno si permette di perquisirvi quando tornate a bordo. Non ho mai visto né avuto sentore che si facesse uso di droghe sulla Nadir, e del resto non mi sembra rientrare fra i desideri di quel tipo di persone. Ma nel passato devono esserci stati degli episodi pittoreschi, perché mentre tornavamo a Fort Lauderdale il venerdì, lo staff della celebrity diventava quasi melodrammatico nelle raccomandazioni, anche se ogni raccomandazione veniva preceduta dalla dichiarazione che senz'altro l'esortazione a gettare nel water o a sbarazzarsi in altro modo di qualunque cosa potesse essere sottoposta a controllo non si applicava ai passeggeri della nostra crociera. A quanto sembra, gli addetti alla dogana di Fort Lauderdale rispettano i passeggeri della 7NC di ritorno a casa più o meno allo stesso modo in cui i poliziotti delle città di provincia rispettano i forestieri che si presentano al volante di una Saab Turbo. Un veterano di molte crociere celebrity 7NC ha detto a uno dei ragazzi dell'Università del Texas in fila davanti a me al passaggio della dogana: «Ragazzino, se uno di questi cani ti si ferma vicino alla borsa, fai meglio a sperare che alzi la zampa». In questo momento sono le 7:10 di giovedì 16 marzo e mi trovo da solo, al primo turno di colazione al ristorante Caravelle 5 Stelle, con il cameriere e l'incombente aiuto cameriere del tavolo 64 che mi gironzolano intorno. Quando vanno a dormire questi camerieri è un altro mistero. Servono al buffet di mezzanotte e poi dopo aiutano a pulire e poi riappaiono nel ristorante Caravelle 5 Stelle in smoking perfetti alle 6:30 al giorno dopo, sempre così freschi e attenti che sembra che gli abbiano appena dato un ceffone. Abbiamo appena portato a termine l'ultima tappa e siamo sulla via del ritorno verso Key West, e oggi è uno dei due giorni della settimana di sola navigazione, quando le attività a bordo giungono al massimo grado di intensità e organizzazione. E questo è il giorno in cui ho scelto di usare il Nadir Daily come una bedaker mentre lascio la cabina 1009 per un intervallo di ben più di mezz'ora e mi butto a capofitto nella mischia ricreativa e decido di descrivere con precisione e in dettaglio questa esperienza veramente significativa mentre tutti insieme ci muoviamo alla ricerca del divertimento organizzato. Quindi quel che segue è il diario preciso e dettagliato di questa giornata. ore 6:45. Un triplo din-don degli altoparlanti in cabina, nel corridoio e nelle sale, è seguito da una flautata voce di donna che dice buongiorno, che giorno è, che tempo fa, eccetera. Lo dice con un dolce accento inglese, lo ripete in un francese che sembra alsaziano e poi ancora in tedesco. Riesce a rendere persino il tedesco mieloso e postcoitale. Non è la stessa voce del Molo 21, ma ha proprio il suono che farebbe un profumo di marca se potesse parlare. Ore 6:50, 7:05. Doccia, spasso con l'asciugacapelli a lisco scirocco, la ventola e i capelli davanti allo specchio del bagno, lettura delle meditazioni quotidiane per combattere le semifobie e poi del Nadir Daily con un evidenziatore giallo. Ore 7:08, 7:30. Primo turno di colazione al ristorante Caravelle 5 Stelle. Ieri sera hanno tutti annunciato la loro intenzione di saltare la prima colazione per restarsene a letto e di prendere semmai qualche focaccina o simili al Windsurf Café più tardi. Quindi sono da solo al tavolo 64, che è grande e rotondo e proprio accanto a una finestra a dritta. Il cameriere del tavolo 64, come ho detto prima, si chiama Agoston. Fra me e me, ma solo fra me e me, lo chiamo Aragoston. Agoston mi ha pulito i carciofi e l'aragosta e mi ha spiegato che esistono molti altri modi di mangiare la carne oltre che stracotta. Sento che abbiamo qualcosa in comune. Lui ha 35 anni, è alto circa 1,70 m ed è grassottello. Ha un'economia di movimenti da uccellino, tipica degli ometti paffuti e graziosi. Esperto di menù, Agoston consiglia e raccomanda, ma senza quell'altezzosità che mi ha fatto sempre odiare i camerieri gastropedanti dei ristoranti di lusso. Agoston è onnipresente senza essere né untuoso né oppressivo. È gentile, cordiale e simpatico. Sento di volergli bene. È nato a Budapest e ha preso un diploma post laurea in gestione ristoranti in un'impronunciabile università ungherese. Sua moglie è a casa e aspetta il loro primo figlio. Lui è il capocameriere dei tavoli dal 64 al 67 per tutti e tre i pasti. Riesce a portare tre vassoi senza alcuna difficoltà e non sembra mai infastidito, né sul punto di diventarlo, come invece la maggior parte degli altri camerieri multitavolo. Sembra uno che tiene al suo lavoro. Il suo viso è rotondo e allo stesso tempo spigoloso. Il colorito è roseo. Lo smoking non gli fa mai una piega. Ha le mani morbide e rosa e la giuntura del pollice liscia liscia come quella di un neonato. La sua grazia è stata paragonata dalle donne del tavolo 64 a quella di un germoglio. Ma ho imparato a non lasciarmi ingannare dalla sua grazia. Agoston è un professionista. La sua missione è contribuire alla fanatica missione nadirita del servizio perfetto e a questo riguardo non ha alcun senso dell'umorismo. Se lo prendete per il culo su questo argomento, ne soffre e non fa niente per nasconderlo. Agoston stava facendo il giro del tavolo per chiedere a ognuno di noi com'era l'antipasto e noi l'abbiamo considerata una di quelle domande superficiali tipiche dei camerieri e ognuno di noi ha risposto con un sorriso superficiale. Buono, buono. E Agoston allora si è fermato e ci ha guardati tutti con un'espressione addolorata e ha cambiato di quel tanto il volume in modo che fosse chiaro che si stava rivolgendo a tutto il tavolo. Prego, io chiedo a ognuno, eccellente? Prego, se eccellente lo dite e io sarò molto felice. Se non eccellente, prego, non dite eccellente. Io sistemo tutto, prego. Non c'erano né altezzosità né pedanteria in quello che diceva. Voleva proprio dire quello che stava dicendo. La sua espressione era innocente come quella di un neonato. Noi gli abbiamo dato ascolto e da allora in poi niente è più stato superficiale. Il caro vecchio Wojtek, il torreggiante occhialuto polacco di 22 anni, alto 1,90 m, aiuto cameriere del tavolo 64, responsabile dell'acqua, del pane e della rimozione delle briciole, che usa un grande macinino per il pepe su pressoché qualsiasi cosa evitiate di proteggere sporgendovi con tutto il corpo, il caro vecchio Wojtek lavora esclusivamente con Agoston e formano un intricato minuetto di servizio coreografato fino all'ultima giravolta, e si parlano sottovoce in un dialetto tedesco slavizzato, e si capisce che devono aver fatto una lunga serie di esperienze professionali insieme, e si capisce che Wojtek, come del resto tutti quanti noi, ha una vera e propria venerazione nei confronti di Agoston. Questa mattina la Agoston porta un papillon rosso e profuma leggermente di sandalo. Il primo turno di colazione è il momento migliore per chiacchierare con lui, perché non è troppo impegnato e lo si può invitare a scambiare due parole senza che soffra perché sta trascurando i suoi doveri. Lui non sa che sono sulla Nadir come pseudogiornalista. Non so nemmeno bene perché non gliel'ho detto, ma in qualche modo ho sempre pensato che potrei causargli dei problemi. Quando chiacchieriamo non gli chiedo mai niente della Celebrity Crociere o della Nadir, tranne descrivermi con precisione le circostanze in cui ha visto una qualsiasi forma di pinna dorsale. Non per rispetto alle minacce del cazzo del signor Dermatitis, ma perché sento che vorrei morire piuttosto che causare ad Agoston dei problemi per colpa mia. Il sogno di Agoston è quello, un giorno, di tornare per sempre a Budapest. Lui pronuncia Budapest. E con i risparmi della Nadir aprire una specie di caffè che venda anche i quotidiani, specializzato in una cosa chiamata zuppa di ciliegie. Con questo pensiero in testa, a due giorni dall'arrivo a Fort Lauderdale, do la mancia ad Agoston e gli do molto di più dei $3 quotidiani suggeriti. Il Nadir Daily dell'ultima sera apre con notizie sulle mance e offre suggerimenti pieni di tatto su come distribuirle, bilanciando la spesa con una mancia minore per il maître cattivo senza labbra e il sommelier, una serpe viscida di Ceylon che l'intero tavolo ha ribattezzato l'avvoltoio di velluto. Ore 8:15, padre De Sandre celebra la messa cattolica, ubicazione sala arcobaleno ponte 8. Non c'è una vera cappella sulla Nadir. Il padre ha sistemato una specie di altare pieghevole nella sala arcobaleno, la più esterna delle sale del Ponte Fantasy, color salmone e giallo avvizzito e decorata da zoccoli di bronzo lucido. Genuflettersi in mezzo al mare diventa un affare complicato. Qui c'è più o meno una decina di persone. Il padre è in controluce davanti a una grande finestra e la sua omelia è pietosamente libera da metafore nautiche e riferimenti alla vita come un viaggio in mare. Al momento del calice della comunione si può scegliere tra vino e succo d'uva senza zucchero della Welch. Anche le ostie della messa quotidiana sulla Nadir sono stranamente saporite, più croccanti delle ostie normali, e quando si sciolgono in bocca assumono un retrogusto dolciastro. Se la Pepperidge facesse le ostie per la comunione sarebbero certamente così. L'obiezione cinica su quanto sia opportuno che il rito religioso quotidiano di una crociera extra lusso 7NC si consumi in un bar iperdecorato mi sembra fin troppo semplice da sollevare. Basta considerare in più che il prete diocesano sceglie un passeggero della crociera extra lusso come chierichetto. Se la Celebrity recluti persone del clero, come si fa nell'esercito, e poi li assegni a navi diverse a rotazione, e se la Chiesa Cattolica Romana si faccia pagare proprio come le altre agenzie che offrono personale per il servizio e l'intrattenimento, eccetera, temo che rimarrà oscuro. Padre De Sandre mi spiega che dopo l'inno di chiusura non ha tempo per rispondere a domande sulla professione a causa del ore 9, rinnovo della promessa di matrimonio con Padre De Sandre. Stesso luogo, stesso arredamento. Però, a rinnovare la promessa non si presenta nessuno. Ci siamo io e Capitan Video, e forse un'altra dozzina di nadiriti seduti in circolo sulle sedie salmone, e una cameriera addetta alle bibite che fa un paio di giri con la visiera e il blocchetto dei conti. E padre De Sandre rimane pazientemente con l'abito talare e il piviale fino alle 9:20, ma nessuna delle coppie anziane sembra farsi avanti per il rinnovo. Nella sala arcobaleno ci sono uomini e donne seduti vicini e dall'atteggiamento sembra che stiano insieme, ma si scusano con il padre dicendo che non sono neanche sposati. L'invito sorprendentemente pacato e remissivo di padre De Sandra ad avvicinarsi all'altare, la disposizione delle candele gemelle ed il messale già aperto alla pagina giusta suscita nelle coppie una timida risatina, ma nessuno raccoglie l'invito. Non so come interpretare questa astensione dal rinnovo della promessa di matrimonio tra morte, disperazione, desiderio di essere viziati, insaziabilità. Ore 9:30. La biblioteca è disponibile per il prestito di giochi, mazzi di carte e libri. Ubicazione: Biblioteca, ma va? Ponte 7. La biblioteca della Nadir è una piccola sala chiusa da vetrate, accanto al salone rendezvous del Ponte 7. È un luogo piacevole, arredato in pelle e legno di qualità, con 3 punti luce, ma è aperto solo in orari strani e scomodi. Solo una parete ha una libreria e la maggior parte dei libri sono del genere che trovate sui tavolini dei caffè frequentati da persone anziane che vivono in condomini vicini ai campi da golf per dilettanti, enormi, colorati, con titoli come «Grandi ville d'Italia» e «Celebri servizi da tè nel mondo moderno», eccetera. Ma è un posto stupendo per perdere tempo, la biblioteca. Inoltre qui ci sono i tavolini per giocare a scacchi. Questa settimana c'è anche un puzzle gigantesco e complicatissimo che giace risolto a metà su di un tavolo di quercia in un angolo, mentre aggiunge qualche tassello. C'è anche una partita a bridge contratto, a quanto pare infinita, che si svolge nella stanza delle carte, la porta accanto, e le silhouette immobili dei giocatori stanno sempre lì dietro il vetro smerigliato che divide la biblioteca dalla stanza delle carte dove sto a cazzeggiare o a giocare a scacchi. La biblioteca della Nadir ha scacchiere di poco prezzo della Parker Brothers con pezzi di plastica vuoti che piacciono molto ai giocatori bravi. Le scacchiere fatte a mano e costosissime sono per i coglioni. Nel gioco degli scacchi non sono bravo quanto a ping pong, ma me la cavo. La maggior parte delle volte sulla Nadir gioco a scacchi da solo. Non è una cosa così imbecille come può sembrare, perché sono arrivato alla conclusione che, senza offesa, il tipo di persona che va in crociera extra lusso 7 notti ai Caraibi tendenzialmente non sa giocare a scacchi. Oggi comunque è il giorno in cui ho subito uno scacco matto in 23 mosse da una bambina di 9 anni. Ma su questo non vorrei dilungarmi. La bambina si chiama Deirdre. È una delle poche bambine a bordo che non è finita nella grotta del mini club. Questa è un'altra cosa che il signor Dermatitis mi ha impedito di visitare, ma tutto fa pensare che il mini club su queste navi sia eccezionale, con squadre di giovani animatrici ipercinetiche che tengono i bambini impegnati per un tempo che può arrivare fino a 10 ore, grazie a una serie interminabile di attività strutturate con incredibile efficacia, in modo da far sfrenare i bambini finché alle 20 collassano muti nel letto e lasciano i genitori liberi di tuffarsi nella vita notturna della nave. Facciamo tutto! La madre di Deirdre non la lascia mai nella grotta, nel senso che non la lascia mai. E ha il tipico aspetto, senza labbra, occhio spietato, della mamma di un bambino dal talento soprannaturale. Forse avrei dovuto capire da questo e da altri segnali che incombeva un'umiliazione quando la bambina è arrivata mentre ero seduto lì con davanti una situazione in cui tutte e due le parti avevano aperto di regina, un'indiana, mi ha tirato la manica e mi ha chiesto se volevo giocare. Davvero mi ha tirato la manica e mi ha chiamato signore, e i suoi occhi erano grandi super giù quanto i piattini dei sandwich. Se ci ripenso adesso, mi pare che questa bambina sia un po' troppo alta per avere 9 anni. Ha un'aria spenta, le spalle curve in quella postura che assumono di solito le ragazze molto più grandi, una postura di difesa psicologica. Per quanto sia brava a scacchi, non è una bambina felice. Non penso sia una cosa adatta alla sua età. Deirdre prende una sedia e dice che di solito preferisce il nero e mi informa del fatto che in molte culture il nero non rimanda al lutto o alla malattia, ma è l'equivalente spirituale di ciò che rappresenta il bianco negli Stati Uniti e che in queste altre culture è il bianco che rappresenta il macabro. Le dico che tutto questo già lo so. Cominciamo. Muovo alcuni pedoni e Deirdre sviluppa un cavallo. La madre di Deirdre osserva l'intera partita in piedi dietro la sedia della figlia, senza fare un solo gesto se non muovere gli occhi. Le uniche sedie della biblioteca sono basse e hanno i braccioli di pelle, così dal bordo del tavolo non spuntano che gli occhi e il naso di Deirdre, e questa cosa aggiunge una qualità chirroiescamente surreale all'umiliazione. Mi rendo conto nel giro di qualche secondo che disprezzo la madre con tutto me stesso. È una specie di madre allenatore di scacchi. Deirdre è un tipo che mi piace, invece. Ho giocato con altri bambini precoci prima di lei e almeno Deirdre non urla né fa sorrisi stupidi. A dirla tutta, ha l'aria un po' triste perché non la impegno più di tanto. Il primo segnale di difficoltà arriva alla quarta mossa, quando faccio un fianchetto e Deirdre sa che sto facendo un fianchetto e usa il termine correttamente, chiamandomi di nuovo signore. Il secondo segnale inquietante è il modo in cui batte la manina sul piano del tavolo dopo ogni mossa, segno che è abituata a giocare a cronometro. Fa incursione con il cavallo di donna e alla dodicesima mi inforchetta la regina, dopodiché è solo una questione di tempo. Non me ne importa più di tanto. Oltretutto, ho cominciato a giocare a scacchi poco prima dei 30 anni. Alla 17ª mossa, tre vecchi, disperatamente vecchi, che stavano al tavolo del puzzle e sembrano imparentati tra loro, trotterellano malfermi sin qui e si mettono a guardare mentre sto difendendo la torre. Ha inizio la carneficina. Davvero non me ne importa niente. Né Deirdre né l'odiosissima madre sorridono quando finisce la partita. Sorrido io per tutti e tre. Nessuno di noi accenna alla possibilità di giocare anche domani. Ore 9:45-10. Per ricaricarmi psicologicamente, ritorno nella mia cara 1009. Mangio quattro frutti, che assomigliano a minuscoli mandarini, ma sono più dolci, e guardo per la quinta volta questa settimana la parte di Jurassic Park, quando i Velociraptor tendono un agguato ai bambini superdotati nella cucina specchiata e istituzionale, e mi accorgo di nutrire per i Velociraptor una simpatia prima insospettabile.